benvenuti da Fabio Fimiani al Verziere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Nella puntata metteremo al centro la vendemmia in quest'annata dal meteo complicato. Per questo siamo stati una giornata nell'azienda vitivinicola Calbi a Castana, nell'Oltrepò Pavese. Allargheremo quindi l'orizzonte su come in Europa la vitivinicoltura sta affrontando il surriscaldamento della terra e racconteremo come si deve all'immigrazione europea e la globalizzazione dei vigneti europei. Ci occuperemo ancora di domini civici, le comunali emiliane e patriziate in Canton Ticino. Chiuderemo quindi il gorgonzola protagonista delle storie agroalimentari. Iniziamo il nostro racconto a Castana, nell'Oltrepò Pavese, sul cosiddetto sperone di Stradella, la zona più orientale che confina con il Piacentino. Questo cuneo di Lombardia fa parte del territorio delle quattro province, che comprende anche Alessandria e Genova, un intreccio anche di quattro regioni, Emilia, Piemonte e Liguria, dove ci sono condivisioni di musiche, architetture, coltivazioni, tradizioni alimentari, ovviamente con la biodiversità anche delle differenze. Una ricchezza che si esprime pure nei vigneti con parcelle molto ridotte. Siamo stati nella vigna Montarzolo dell'azienda vitivinicola Calbi, una storia che dura almeno dal 1700, come scopriremo grazie a Walter Calbi, il padre di Davide, l'attuale titolare, un vignaiolo appassionato di storia, come scopriremo. Quest'anno come sta andando il raccolto? La vendemmia.
È un'annata molto complicata, questo lo vediamo tutti per via del meteo che è stato allucinante, già 3 mesi di pioggia questa primavera, aprile, maggio e giugno, e poi ha ripreso adesso a settembre proprio nel periodo della raccolta, quindi è complicata per questo. Malgrado tutto la produzione si è assolutamente ridotta del 40-50% per via delle muffe, la peronospora e l'oidio date dall'umidità e dal freddo anche, dal freddo che ha fatto nel momento dell'allegagione, quindi a giugno quando le viti erano in fiore, l'uva era in fiore che stava allegando, è allegata male. E questo ha ridotto la quantità. Adesso è tutto in divenire, nel senso viviamo la giornata, cerchiamo di raccogliere mano a mano quella più matura e stiamo aspettando che intanto maturi anche la croatina e le altre uve.
Che cosa si fa in queste annate quando il meteo è così complicato, quando le fitopatologie complicano la gestione della vigna?
Soprattutto si spera che vada bene e poi si adottano le tecniche, per quanto che riguarda me che sono un vecchio vignaiolo, dell'esperienza, quindi è fondamentale l'esperienza. Per esempio sulla peronospora, indipendentemente dai trattamenti col verderame così, ma una delle cose importanti è proprio la gestione della parete fogliare della vite, che deve essere arieggiata, quindi le muffe vengono quando c'è la cappa di umidità e caldo umido, i funghi vengono per quello, quindi se tu metti in condizione il filare, la pianta, la vigna di essere ben arieggiata, risolvi un po' quel problema.
Quindi la potate?
No, è proprio una questione di sfogliatura. Adesso i ragazzi lì ha smesso nella vigna lì da parte, che è l'uva rara che matura un po' dopo, la stavano sfogliando, quindi mettendola all'aria e al sole. È una cosa che si fa in annate come questa. Già l'anno scorso, 2 anni fa, 22-23, dovevi fare l'incontrario, quindi lasciare foglie, ombrello per coprire l'uva. La vite, oltre che tecnica, è anche poesia. Devi essere molto in contatto, essere spesso in vigna e vedere come, cammin facendo, come adattare i lavori da fare.
Io vedo dell'erba tra un filare e l'altro.
Io ho incominciato oltre 40 anni fa a fare l'inerbimento. Inoltre Oltrepò Pavese mi davano del matto, tutti lavoravano il terreno anche 3 volte all'anno e io ho adottato questa tecnica che avevo visto in altri posti viticoli del mondo e ho visto che si riduce un attimo la quantità di produzione, però assolutamente la vite è più sana, vive meglio e soprattutto manteniamo nel cotico erboso che viene trinciato e poi lasciato in loco, si forma questo mulch di una specie di pacciamatura verde, prima di tutto protegge dall'irradiamento solare, quindi c'è meno mineralizzazione della sostanza organica, cosa che è uno dei problemi dell'agricoltura moderna, è la mancanza di sostanza organica. Questa è sostanza organica che poi entra da sola nel terreno, ma soprattutto in quello strato di pacciamatura verde ci sono un mare di microrganismi. Quindi a parte i batteri e lieviti, ma un mare di microrganismi e piccoli insetti, qualcuno utile, qualcuno meno utile, ma nel momento in cui ci sono entrambi competitori c'è più equilibrio, quindi anche lì meno trattamenti insetticida. Adesso c'è da dire che inoltre Po' Pavese penso che l'80% facciano inerbimento, basta vedere i vigneti, sono tutti inerbiti.
Mantiene anche di più la stabilità del terreno?
Assolutamente, da quando negli anni 80, fine anni 70, l'Oltre Po' Pavese ha cambiato faccia, nel senso che i vigneti, i filari dalla disposizione a giropoggio sono diventati a ritocchino, quindi secondo la linea di massima pendenza era imperativo non lavorare più il terreno. Con l'inerbimento non ci sono frane, perché l'acqua, anche grazie all'erba e a questa erba triturata, defluisce molto più lentamente, non ruscella, quindi non si tira dietro sostanze organiche e roba.
Il vino deve raccontare il vigneaiolo e il territorio. Castana, nell'Oltre Po' Pavese, si trova nella zona di produzione del Buttafuoco storico, un vino che affonda le sue radici ancora nel 1700, quando inizia la divisione del territorio, come ci racconta ancora Walter Calvi.
Il vino è da fare buono soprattutto, quindi che non abbia difetti, che piaccia alla gente, che sia fatto con dell'uva buona, e questa è la base principale. Ma poi deve avere un'identità. Quindi deve portarsi dietro il vignaiolo, la mano del vignaiolo, ma deve portarsi dietro anche un territorio, un microclima, il terreno, il fatto dell'inerbimento piuttosto che altre tecniche culturali che adattiamo. Quindi il vino è anche un mezzo per questa cosa qua, ma poi il vino è anche poesia. Cioè dietro un bicchiere di vino, una bottiglia di vino, deve esserci anche qualcosa che emoziona. Emoziona anche quando i sensi vengono sollecitati in positivo, però emoziona anche una storia che un vino si porta dietro. E il Buttafuoco storico ne ha di leggende, di storie, di aneddoti che contribuiscono davvero a dare, oltre ai sensi, anche emozioni più spirituali. Più...
La radice? La storia da dove nasce? Quando nasce?
Dalle nostre ricerche, 35 anni fa, quando abbiamo iniziato a pensare di fare Buttafuoco storico, risulta che sia nato nella seconda metà del Settecento, quando l'Oltre Po' Pavese, col trattato di divorzio 1743, ratificato nel 1748 qui in Sgrana, l'Oltre Po' Pavese è passato da Maria Teresa d'Austria, quindi dagli Asburgo, al Piemonte. E questo ha creato dei grossi inconvenienti per i proprietari terrieri delle vigne dell'Oltre Po, che erano conventi, monasteri di Pavia e Milano e nobili di Pavia e Milano. C'è stato un contenzioso fra Austria e Piemonte che è durato oltre 20-25 anni, perché questi qua, per portarsi la loro uva, il loro vino a Milano e Pavia, dovevano passare il Po, quindi pagare molto di dogana. C'è stato questo contenzioso che poi non si è risolto e a un certo punto tutti i monasteri e nobili hanno alienato le terre, non hanno venduto veramente, ma hanno fatto l'enfiteusi perpetua. Io ho ancora il documento 1767 di una mia vigna a Monteguzzo, dove questo mio avo prendeva dai Barbiano di Belgioioso questa vigna in enfiteusi perpetua, poi con Napoleone sono diventate proprietà. Questo ha creato che questi vignaioli di punto in bianco hanno dovuto trovare sbocco per le loro uve e i loro vini. Tutti andavano assieme al mercato di Broni, che era il grande mercato del vino e dell'uva dell'Oltre Po, lo è stato fino agli anni Ottanta. Nello stesso momento, legge della domanda e dell'offerta, e prendevano quello che rimaneva in alto, cioè prendevano veramente poco del loro prodotto. Qualcuno, soprattutto nella zona di Canneto, Castano e Montescano, dove si facevano i grandi vini di alta qualità, dove questi nobili o i monasteri osannavano nei loro convivi questi vini, hanno deciso di provare a fare con quello che avevano a disposizione, dei vini da poter vendere nei momenti dove non tutti andavano ad offrirlo. E hanno visto che mettendo assieme, vinificando nella stessa botte, delle uve completamente diverse, anche a livello di maturazione, creavano dei vini molto longevi. E questo è dato dalle due uve, la Barbera e l'Ughetta di Canneto, che quando si raccolgono sono in leggera sovramaturazione, però hanno una forte acidità che puntella i vini, quindi durano molto nel tempo, ma soprattutto va a graffiare, a togliere dalla buccia della croatina, che ha dei polifenoli, una quantità esagerata, molta sostanza antiossidante, quindi tannini, antociani e polifenoli, che sono quelli che permettono al vino di durare nel tempo. Quindi da lì è nato un po' questo metodo, perché il buttafuoco più che è un metodo di fare vino unico, perché stessa vigna, il segreto è le quattro uve nella stessa vigna raccolte lo stesso giorno, vinificate nella stessa botte. Questo per il buttafuoco storico è obbligatorio.
La vendemmia dura quasi due mesi, ma non tutti i giorni in questa zona dell'Oltrepò Pavese. Le maturazioni avvengono infatti in base al vitigno, alla sua esposizione al sole e al tipo di terreno. Assistiamo al raccolto della Barbera, ci racconta Davide Calvi, mentre si prepara quella dei vitigni del buttafuoco.
Adesso stiamo cogliendo la Barbera. Abbiamo pulito il buttafuoco storico, rifinendo e togliendo gli acini che non erano perfetti, e poi si raccoglierà tra una settimana. Invece questa è Barbera classica.
Cioè gli acini li togliete subito?
No, quelli che non sono perfetti, quindi se c'è una vite che ha un pochino più in produzione, che ha un grappolo che non è bellissimo, si toglie, si pulisce perché sia ancora più bella quella che rimane, che matura, che è bella sfogliata e poi è perfetta per il buttafuoco storico.
Ci descrivi il buttafuoco storico?
Buttafuoco storico, allora, prima di tutto è nella DOC Buttafuoco, ma poi è in un'associazione che è il Club del Buttafuoco Storico, nato nel 96, per valorizzare appunto quello che è il buttafuoco, in un'area delimitata, ancora più ristretta rispetto alla DOC, che è tra il Torrente Versa e il Torrente Scuro Passo. Qui noi siamo, si chiama Vigna Montarzolo, è proprio al centro di quest'area, che è divisa, pur essendo piccola, è divisa in altre tre zone: ghiaie, arenaria e argilla, a seconda del substrato del terreno. Noi siamo proprio nell'arenaria e questo conferisce anche al vino delle note particolari di mineralità. È fatto con quattro uve: croatina, barbera, uva rara e ughetta, che sono in percentuali diverse. La croatina è quella più importante, con percentuale maggiore, e apportano anche note diverse. La croatina è quella che dà il tannino, che dà il colore, che dà questi profumi meravigliosi. La barbera, quella che non si vede ma stiamo raccogliendo proprio adesso, invece nell'uvaggio dà l'acidità. Poi l'uva rara, che è un po' elegante, la morbidezza, e l'ughetta invece, che è lo speziato, ha una molecola stupenda che è rotondone, che ha il pepe, proprio un pepe bellissimo nel profumo del vino. Vengono raccolti insieme perché è un uvaggio, appunto.
Sono tutte a bacca scura?
Sono tutte uve a bacca scura, a bacca rossa. Le quattro uve sono piantate insieme nel vigneto, quindi vengono raccolti insieme proprio perché è un uvaggio, non un taglio a freddo come i tagli bordolesi, come i Superstusca, ma un uvaggio. Le uve fondono insieme, quindi raccogliendole, vinificandole insieme nella vasca. Noi abbiamo vasche di cemento, facciamo ancora il cappello sommerso come antica tradizione, e questo permette di estrarre più dolcemente i composti dalla bacca, ma queste quattro uve così diverse, anche con maturazioni leggermente diverse, fondono insieme, e nella nostra tradizione, nella nostra scienza applicata sul campo, questa fusione di quattro addendi dà un risultato maggiore rispetto a una somma a freddo in primavera di un taglio di quattro vini diversi, e quindi ci teniamo molto a questa cosa.
Nell'azienda vitivinicola Calvi, alla vendemmia partecipa con passione tutta la famiglia, anche chi ha scelto un'altra professione come Silvia Calvi, sorella di Davide, e Carla Maini, moglie di Walter.
Ci siamo cresciuti. Quindi insomma noi venivamo qua da piccoli e quindi abbiamo imparato.
Quindi ogni anno questa stagione qui?
Sì, beh, io faccio altro, però nella vita. Però si cerca di aiutare quando si può, si prendono ferie, si sta a casa e si torna ad aiutare papà, fratello, famiglia.
Che la tradizione è appunto la famiglia.
La famiglia, sì, che è una cosa molto importante. E poi lavorare insieme è bello, è una cosa piacevole. Rinsalda l'unione, la vicinanza, rinsalda le cose belle della vita.
Ma noi abbiamo anche tutte le tradizioni culinarie legate alla vendemmia, perché in realtà verso le 9 iniziamo a parlare di cosa si mangerà e mangiamo tutti insieme. Poi alla fine della vendemmia si fa la kurma, quindi si mangia tutti insieme per festeggiare la fine della vendemmia. Quindi diciamo che c'è anche tutto un pensiero dietro, intanto che cogliamo a cosa mangeremo, cosa prepareremo, cosa...
C'è una dieta particolare, un menù particolare?
Il più grasso possibile, dai pissare, arrosti, carne, no, di tutto, dalla polenta col salamino, no, qua i pranzi sono sempre impegnativi, infatti cogliere al pomeriggio è complicato, perché si ricomincia alle 2 dopo aver mangiato e bevuto anche, quindi è un po' più complicato.
E c'è tempo anche di cucinare, quindi?
Lei fa da mangiare i gnocchi, i pissarè la sera prima, prepara le cotolette quando mangia le cotolette, adesso per meno, ma prima anche per 15, 16, 17 persone. La mamma la sera prima preparava tutto, prepara il caffè con i thermos la mattina alle 5, il caffè, il tè, i biscotti, in modo che
Santa
è un momento
mamma.
Di convivialità. Santa mamma! È un momento di convivialità, si coglie ma intanto si sta insieme. C'è anche la zia e lo zio che vengono da Milano, quindi che vengono qua, anche loro è tutta la vita che hanno fatto un altro lavoro, però durante la vendemmia si collabora, si aiuta.
Torniamo a dialogare con Walter Calvi, che ci racconta come ha visto cambiare il clima in questi ultimi decenni.
Ma per avere maturazioni differenti, perché le varie esposizioni est, ovest, sud o nord, l'uva matura in momenti diversi, quindi ti permette di fare la vendemmia con più calma. Noi pensiamo per esempio a zone che hanno il monovitigno, penso alla Borgogna che ha solo Pinot Nero o Chardonnay, che in 10 giorni devono raccogliere tutta l'uva dell'azienda, quindi hanno bisogno di 30-40 persone. Da noi è completamente diversa. L'altra cosa era un metodo indiretto di protezione dalla grandine. La grandine non colpisce mai tutto un territorio, ma fa delle strisciate. E se ti va bene ti prende magari una vigna, ma ti salvi le altre. Noi come azienda abbiamo 10 vigne. Ecco, c'è anche un negativo su questo, che nella storia, la nostra azienda l'anno scorso ha fatto i 300 anni documentati di storia aziendale, e nei vari passaggi e nelle varie divisioni e eredità ogni particella, ogni vigneto veniva suddivisa fra gli eredi e quindi diventavano vigne piccolissime. La prova è che il comune di Castana, perché non era solo della nostra famiglia, era di tutti, questa particellizzazione del territorio, proprio perché tutti volevano quella vigna là perché è buona, l'altra perché fa dolce, l'altra perché fa il sangue di Giuda, l'altra perché fa un buon buttafuoco. Il comune di Castane è l'unico comune in Oltrepò che ha la scala del catasto a 1 a 1000, gli altri ce l'hanno a 1 a 2000, perché ci sono delle vigne davvero di 200 metri quadri, come un appartamento. È una caratteristica che anche lì sarebbe un peccato perdere. Adesso soprattutto aziende grosse che raccolgono a macchina così hanno bisogno di appezzamenti grossi, però la nostra tradizione è quella e sarebbe bello mantenerla.
In questi 20-30 anni avete notato cambiamenti dovuti al clima, oppure questa cosa per esempio della grandine, che è una consuetudine, vi sembra analoga?
No, allora è innegabile, non si può negare che il clima sia cambiato. Io mi ricordo 60 anni fa, quando andavo a scuola, le scuole allora iniziavano il primo di ottobre, io compio gli anni il 2, e a me piaceva fare la vendemmia, ma non riuscivo mai a farla se non il giovedì, perché il giovedì allora si stava a casa. Quindi la vendemmia iniziava ai prima di ottobre, era difficile che si cogliesse prima di ottobre, e si andava magari a fine ottobre, è capitato degli anni che ha nevicato sull'uva. Adesso dal 2003 c'è stato questo giro di boa e adesso raccogliamo a fine agosto, qualche azienda addirittura per le basi spumanti all'inizio di agosto.
Come sono gli scenari internazionali per la vitivinicoltura, per il surriscaldamento della terra? Lo abbiamo chiesto a Samuel Cogliati Gorlier, autore, giornalista, esperto di vino, fondatore di Possibile Editore.
Lo scenario è molto complesso, perché ovviamente prende in considerazione l'intero continente, che ha tutta una serie di climatologie e di microclimatologie diverse al suo interno. Però io propongo di partire da una previsione, da una dichiarazione nella quale mi sono imbattuto qualche tempo fa e che secondo me dipinge bene quantomeno i rischi di fronte e le poste in gioco di fronte alle quali ci troviamo, per capire quali possono essere le strade da perseguire. Una dichiarazione di, io spero di pronunciare bene il nome anche se è impossibile, di Cornelis van Leeuwen, docente di vitivinicoltura e ecofisiologo di scienze agronomiche dell'Università di Bordeaux, quindi una persona molto addentro e molto attenta agli scenari legati alla vitivinicoltura, che dice, adesso traduco in tempo reale, quindi magari perdonatemi qualche incertezza, secondo lui circa il 90% delle regioni viticole, costiere o di bassa altitudine del sud dell'Europa rischiano di perdere la loro attitudine a produrre vino di qualità con delle rese economicamente sostenibili. Quindi un punto di equilibrio fra quello che produce in termini qualitativi e il fatto di poter stare a galla con i volumi. Da qui al 2100, quindi alla fine del secolo, se il riscaldamento globale dovesse superare i 2 gradi centigradi, che mi sembra uno scenario più che plausibile da quello che riusciamo a capire. Allora, gli scienziati prevedono, continua van Leeuwen, la fine della viticoltura nel sud-est della Spagna, in Grecia e in tutta l'Italia, anche nella pianura padana. Forse avrebbe da dire soprattutto, no? Nel senso che le basse altitudini sono davvero uno dei punti nodali. Mentre sempre gli scienziati preconizzano, immaginano dei nuovi impianti in Inghilterra, in Irlanda, nel Benelux, in tutta la Germania, in Danimarca, in Polonia e fino all'Ucraina, che in realtà è già ampiamente coltivata adesso. Ora, questo scenario secondo me dipinge una grossa problematica intorno al Mediterraneo. Una delle chiavi per lo sviluppo della vitivinicoltura del XXI e forse del XXII secolo sarà sicuramente innanzitutto uno spostamento non solo verso nord, ma anche probabilmente verso il fronte atlantico, che tempera e che continuerà a portare una climatologia più confacente anche in termini appunto di umidità, perché non sarà solo una questione di calore, ma anche di risorse idriche. Quindi tutta l'Europa, che per certi versi si potrà in una certa misura riallacciare a delle pratiche, a delle tradizioni che, se andiamo a ripescare nella letteratura del passato, troviamo per esempio in certe fasi del Medioevo, tipicamente XIII e XIV secolo, riportano di vitivinicolture abbondanti e ben radicate in aree del centro nord Europa che oggi sono assolutamente, da un punto di vista commerciale, sono assolutamente abbandonate. Ma avremo modo di vedere, penso più avanti, come si stiano preparando degli scenari, in particolare in Francia, che non solo è una nazione come l'Italia e come la Spagna che si porta dietro una grandissima tradizione vitivinicola plurimillenaria, ma che ha la fortuna da questo punto di vista di essere più esposta climatologicamente su fronti diversi, perché è vero che il sud della Francia risente di questo vulnus e questo grande rischio climatico che porta con sé il Mediterraneo, ma la Francia ha tutto un fronte nord-ovest che per tanti secoli è stato dedicato soprattutto alla produzione di mele, quindi di sidro o di calvados, e a nord di birra, che sicuramente si riconvertirà almeno in parte alla vitivinicoltura. Get on fine through stormy weather and bars of wine. If I pull my weight, he'll treat me well. But if I'm late, he'll get me hell. And though it's hard work, no play, farmer is a happy cook. But Jesus hates him every day, 'cause Jesus gave him farmer too. Getting all I had and blister me and the farmer. He chopped down sheep, planted trees, and helped the countryside to breathe the top fields, pulling flocks, and worked as workers right.
Verzere di Leonardo torna dopo la pubblicità.
Sister, getting all I had and blister me.
Pull us apart when our life gets in it.
Rieccoci al Verzere di Leonardo, la settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La migrazione italiana ed europea ha portato nell'emisfero australe i vitigni e la cultura del vino, e da tempo quelle produzioni si trovano anche nelle nostre enoteche, ristoranti e grande distribuzione, come ci racconta Alfredo Somosa.
È stato abbastanza decisiva, almeno in tre dei quattro paesi dove si produce il grande produttore di vino australe, quinto posto ricordiamo l'Australia, sesto l'Argentina, settimo Sudafrica, ottavo il Cile come produttori mondiali di vino, e poi sopra di loro ci sono gli Stati Uniti e poi i grandi tre europei, la Francia, la Spagna e l'Italia ovviamente. Ma i paesi australi, mettendoli assieme, hanno una produzione che è più o meno simile a quella italiana, quindi non è una produzione da poco. L'uva in America era arrivata già con gli spagnoli, sono stati i gesuiti che hanno portato le prime viti, quindi il vino era conosciuto, c'erano delle produzioni, ma la grande svolta ad esempio nel caso argentino è stato nel XVIII secolo con l'arrivo massiccio dell'immigrazione italiana in una provincia particolare che è la provincia di Mendoza, che si trova al confine col Cile sotto la cordillera delle Andi, dove si produce tre quarti di tutto il vino dell'Argentina. E questo è stato un vicentino, Antonio Tomba, quello che ha industrializzato una produzione che fino a quell'epoca era molto artigianale, di piccola produzione. Il vino che continua a produrre è fondamentalmente il Malbec, ma anche il Cabernet, il Pinot Noir e il Syrah. Perché questo collegamento con l'Italia, che poi troveremo anche negli altri paesi? Anzitutto erano italiani del nord, quindi che viaggiavano con loro vite, piemontesi, valdostani, veneti e friulani, che sono quelli che sono andati soprattutto nella prima fase dell'immigrazione italiana in Sud America, e producevano, e c'era spazio per produrre più vino, perché paesi che si riempivano di italiani il mercato chiedeva il vino. Sono paesi dove si consuma molto vino anche grazie a questa influenza, non soltanto ovviamente l'immigrazione italiana, ma anche l'immigrazione spagnola. Poi, avendo trovato gli stessi climi e gli stessi terreni praticamente, il gioco è stato facile, avendo anche la capacità di fare impresa. Dall'altro lato delle Ande, in Cile, in realtà è stata decisiva la Francia, cioè o meglio gli immigrati francesi con il loro Sauvignon Blanc, il Cabernet, il Chardonnay, il Merlot. Il Cile è stato forse il primo di questi paesi a entrare sui mercati globali, gli altri sono arrivati molto tempo dopo. La Francia ovviamente ha avuto anche, soprattutto negli ultimi 30 anni, ha una presenza importante in Argentina. Non va dimenticato che dagli anni 60 la Moët-Chandon francese, che ha uno stabilimento a Mendoza, produce champagne che non può chiamare champagne perché non ho prodotto in Francia, ma che ha le stesse caratteristiche, che si chiama Chandon semplicemente, tutti hanno capito di cosa si tratta. E in Sudafrica la storia è più interessante ancora. Qui nel XVII secolo arrivano gli ugonotti francesi, cioè i protestanti che scappavano dalle guerre di religioni, e tra gli ugonotti c'erano anche i valdesi, che arrivavano fondamentalmente dal Piemonte e che sono stati quelli che hanno dato il via all'industria vitivinicola sudafricana. Anche qui troviamo il Chardonnay, il Cabernet, Merlot, il Syrah, sono più o meno sempre gli stessi vini che si producono in questi paesi in grandi quantità. Ecco, qui è stata l'emigrazione valdese italiana, arrivati insieme ai francesi, che ha fatto quella svolta. L'Australia invece aveva, forse il paese che più tardi arriva a questo mercato, aveva una produzione molto limitata di vino, anche perché nella tradizione anglosassone ovviamente non c'era né la produzione né il consumo di vino se non a livello di nicchia. Sarà nella seconda metà dell'Ottocento, con l'arrivo dei primi italiani che arrivano dal Sudafrica, quindi l'Australia in realtà viene colonizzata dal punto di vista della produzione vitivinicola, di migranti che ormai di seconda e terza generazione che portavano questo sapere in Australia, che ha avuto una crescita impressionante nel mercato. Attualmente è il quinto paese produttore di vino, Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon e Syrah, siamo sempre più o meno su quei vini lì. Ecco, tutti e quattro paesi, forse un po' meno il Cile, ma soprattutto in Argentina, Sudafrica e Australia, il vino ha accontentato un mercato locale di immigrati che non potevano permettersi di comprare vino della madrepatria perché era troppo caro, quindi dalla domanda del mercato interno sono nate delle industrie di produzione del vino che oggi sono diventati globali ovviamente, che sono presenti anche negli scaffali dei supermercati italiani con prodotti in alcuni casi anche di un livello piuttosto alto, anche se limitato a quelle 4-5 tipi di vino che sono quelli che si coltivano in queste terre australi.
Ci sono per caso dei vitigni autoctoni a queste latitudini?
L'unico che si conosce in questi paesi qua è uno che si chiama Torrontés, che è un vino che si produce in Argentina, un po' a Mendoza, ma soprattutto più a nord di Mendoza, nelle province di Salta e La Rioja, dove il clima è più caldo, anche se siamo sempre in zona andina, ma con un clima più caldo. Ecco, del Torrontés in realtà non si conosce l'origine o comunque non è collegabile alla presenza europea. C'è chi dice che sia una mutazione del Traminer, ma è un vino bianco molto frutto, che può essere secco oppure tendente al dolciastro, e l'unico tipo di vino che non si trova facilmente in Europa, è abbastanza limitato al mercato locale, che potrebbe in qualche modo, se non autoctono nel vero senso della parola, almeno nato così nel tempo e cambiato tanto nel tempo da essere diventato effettivamente un vino che si produce soltanto in queste 2 o 3 province dell'Argentina.
Torniamo all'azienda di Vitivinicola Calvi di Castana in Oltrepopavese, ma alla cantina. Il raccolto dell'uva del mattino in 20 minuti passa dal carro per la deraspatura alla vasca dove il mosto diventerà vino grazie ai lieviti. Ce lo facciamo raccontare da Walter Calvi quando sta per terminare.
Questo è il lavaggio invece?
Sì, è sempre il mosto che l'ha preso, esatto, da sotto.
Calcolare, poi
lavare tutto, portare via. La usiamo, facciamo il compost per l'orto, ammendante per l'orto.
Sono quelle?
I raspi. Poi invece, finita la fermentazione, togliamo il vino, ormai il mosto si è trasformato in vino, dalla botte, e la vinaccia la mettiamo nella pressa, viene ancora leggermente pressata, non più di tanti perché i vini di pressa poi non sono più strategici. Una volta li usavano per dare corpo, struttura, perché c'erano dei bevitori che bevevano quello. Adesso si spremono, si sgrondano appena appena e poi la portiamo in distilleria per fare la grappa, quella di vinaccia. Invece i raspi è un sottoprodotto.
Quindi non si butta via nulla?
Assolutamente no. Ai raspi poi sono ricchi, a parte come ammendante organico, ma sono ricchi di potassio anche, quindi per l'orto vanno bene, vengono dei bei pomodori.
Finita la deraspatura c'è la pulizia a fondo di tutte le attrezzature del piazzale, come ci spiega ancora Walter Calvi.
Cos'è questa operazione?
No, sto solo lavando tutto, anche lì. È un'operazione importante, implica 2 ore di lavoro tutte le sere, però è importante, noi non siamo biologici, però abbiamo una mentalità particolare, abbiamo tanta tradizione e per esempio per l'uso dei solfiti. I solfiti sono una cosa necessaria, già gli antichi romani e i greci usavano bruciare lo zolfo, quindi usavano i solfiti nelle otri prima della fermentazione per disinfettare le uve, perché le muffe delle uve potrebbero produrre delle tossine che sono molto più dannose dei solfiti. Però come tutte le cose, il cloro nell'acqua o le medicine, bisogna usarne il meno possibile. Non è che ne usi meno possibile che dici uso meno solfiti, ne uso meno ma devo adottare delle altre tecniche, e una delle più importanti, l'unica tecnica per usare il meno possibile di solfiti, è pulire tutto. È come una sala operatoria, se lascio dei focolai di infezione batteriche o fungine, queste si moltiplicano, quindi tutte le sere noi laviamo completamente tutto, i raspi li portiamo lontano dalla cantina in maniera di eliminare qualsiasi possibilità di focolaio, batteri o di microorganismi dannosi. Questo ci permette di usare
pochi solfiti. I nostri vini in bottiglia hanno 50-60 mg litro di solfiti, che sono la metà permessa dal biologico, che permette fino a 100 mg litro. C'è da considerare che 20-25 mg litro di solfiti sono prodotti dagli stessi lieviti per proteggersi dai batteri e dalle muffe.
Nella scorsa puntata del Berzere di Leonardo abbiamo parlato delle quadre valtellinesi, i domini collettivi con i quali anticamente erano regolati alpeggi e boschi, un sistema che esiste ancora parzialmente in alcune zone di tutti gli stati alpini con nomi diversi e che ci sono anche nell'Appennino italiano, dove si chiamano comunalie. Abbiamo chiesto a Walter Calvi se c'erano anche nell'Oltrepò Pavese.
È una cosa che mi ha sempre intrigato, perché andando in montagna da una vita ho sentito di queste cose, e siccome sono anche un vignaiolo vecchio ma anche appassionato di storica, forse per l'anagrafica, sono andato a cercare anche qua. Allora, nel catasto teresiano del 1723, che poi era il catasto di Carlo VI, che è una fotografia eccezionale di un territorio in quel periodo, quindi nel sommarione legato alla cartina catastale che è stata disegnata a mano in quegli anni, ci sono un mare di notizie anche di cose che si coltivavano oltre la vite per la sussistenza del territorio. E una cosa che mi ha intrigato è proprio questa, che in alcune particelle sul sommarione c'è scritto per esempio comunità di Martinasca, che è un paesino qua a 500 metri. E questo potrebbe essere, siccome sono tutte ripe molto ripide boschive, probabilmente tutta la comunità aveva il diritto di fare legna in queste cose. Oralmente vecchi vignaioli, piuttosto gente anziana che ho intervistato quando ero giovane, adesso sono io l'anziano, mi dicevano che per esempio c'erano dei diritti di acqua, nel senso su alcune pozzi, alcune sorgenti, alcune fosse di acqua, non erano solo del proprietario del fondo dove insistevano queste, ma anche altri avevano il diritto, per esempio, di abbeveraggio, ma non di portar via l'acqua, altri di attingere l'acqua, altri di attingere l'acqua solo in certi momenti, quando i loro pozzi erano asciutti. Quindi una cosa molto molto strutturata e intrigante, però non c'è niente di scritto, anche se sto ancora indagando, ho ancora delle carte da esaminare dell'archivio parrocchiale, però è tutto trasmesso oralmente, ormai si sta perdendo quasi tutto.
Dall'altra parte dell'Appennino però ce ne sono ancora attive.
Nel versante ligure, piuttosto che andare in giù a Lunigiana, così sì, eh. No, ma verosimilmente c'erano anche qua, però qua la Padania, la vicinanza con Milano, così, l'Oltrepò viticolo soprattutto, ha avuto un progresso molto repentino che ha distrutto molto del passato.
Come quasi tutta la Lombardia, perché ci sono veramente pochissimi esempi. Peraltro c'è questa legge del 2017 che potrebbe teoricamente consentire di farle rinascere.
In televisione ho visto che ce n'è una nel Novarese, quindi zona di pianura, ce n'è una sempre per utilizzo della legna. Verosimilmente ci sono anche nel Parco del Ticino in zona pavese, e secondo me andare a ricercare c'erano, perché era la sopravvivenza della comunità, eh. Quindi io sono sicuro che c'erano anche qua. Per esempio, un'altra cosa, c'era la messa all'asta, anche questo è particolare, le rive delle strade, quindi i bordi cigli delle strade, venivano messi all'asta per lunghezza in metri per lo sfalcio dell'erba. Quindi chi pagava di più poteva portarsi a casa per le bestie l'erba, in più faceva un beneficio alla comunità perché teneva i cigli delle strade pulite, cosa che adesso non si fa, malgrado i mezzi meccanici e malgrado tutto.
Quali sono gli altri domini collettivi in Italia simili alle comunali emiliane e alle quadre valtellinesi? Lo abbiamo chiesto a Marta Villa, professoressa di antropologia culturale del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, che studia Alpi, alimentazioni e domini collettivi, appunto.
La cosa vera interessante è che hanno tanti nomi diversi a seconda della regione. In alcune regioni addirittura hanno più nomi, perché essendo queste comunità originarie, appunto dal Medioevo, no? Ognuna si è data la sua denominazione. Quindi parliamo appunto di regole, le regole d'Ampezzo in Veneto, quelle che hanno i boschi, una gran parte dei boschi della zona di Cortina, della Gordino. Oppure altra molto conosciuta nella zona appunto trentina è la magnifica comunità di Fiemme, conosciuta perché ha i famosi abeti di risonanza, dove addirittura Stradivari veniva a prendere questo legno meraviglioso per fare i violini, o Venezia si è costruita praticamente tutta su questi abeti che venivano venduti appunto dalla magnifica comunità. In Piemonte hanno altri nomi, sono tipo vicinie, hanno anche nella zona dell'Emilia, anche in Emilia ci sono, quindi sono anche in pianura, probabilmente c'erano anche nella zona lombarda della nostra pianura, però si sono disperse quando c'è stato quel meccanismo di liquidazione. Sono i consorzi degli uomini di, ad esempio, Massenzatica nella zona del Ferrarese, che tra l'altro lavorano proprio sul delta del Po, quindi anche qua è molto interessante, ognuno si occupa della propria terra e della propria risorsa, quindi chi si occupa di acqua, chi si occupa di boschi, chi si occupa appunto di fare agricoltura in pianura, chi si occupa ad esempio di funghi, cioè sono quelli di Borgotaro, che anche lì c'è una sorta di quadra dove anche lì hanno dei porcini pregiatissimi che vendono come bene collettivo. Oppure nella zona della laguna, nella zona di Grado, noi abbiamo i casoni di Marano, anche quelli, un pezzo di laguna è di proprietà collettiva. Quindi, ovvio, l'Italia è talmente straordinaria dal punto di vista ambientale che noi troviamo davvero quadro, domini collettivi, come le vogliamo chiamare, in qualsiasi parte. Però ognuno di loro si occupa del proprio territorio. E la cosa bella della legge che dicevamo prima è che riconosce a queste collettività la capacità di mantenere alta la biodiversità e mantenere vitale la sostenibilità.
In Svizzera c'è il patriziato. Sembra simile alle quadre valtellinesi, ma non è così. Che differenza c'è?
Il patriziato svizzero è una forma, non è una cosa, nel senso, ci sono i maggiorenti, i capi famiglia che si occupano della gestione di queste risorse collettive, di queste risorse che sono della collettività. Hanno altri tipi di, perché può essere un po' diverso dalla quadra, perché in Svizzera hanno altri tipi di possessi, non soltanto la terra, possiedono anche abitazioni, possiedono edifici, possiedono strade, quindi e anche lì è la modalità, secondo me interessante, di differenza sta nella modalità in cui gli stati hanno riconosciuto o meno la vitalità di questi istituti. La Svizzera, in questo caso, è stata molto più attenta a mantenerli vivi e vitali, sono una sorta di manifestazione della cultura di quel paese. Hai patriziati in Canton Ticino e poi hai altre forme in altri cantoni che sono identiche praticamente. Comunque anche in questo caso sono questi uomini, che ovviamente in passato è ovvio che erano uomini, i capi famiglia, che gestiscono appunto tutta la, tra virgolette, possiamo chiamarla politica del paese, della collettività, quindi prendono anche decisioni importanti. Tra l'altro hanno anche modalità, fanno referendum. Hanno delle modalità diverse rispetto all'Italia, proprio perché lo Stato svizzero, la Confederazione e queste antiche forme, istituzioni, si sono parlate. Quello che è successo in Italia è che a un certo punto non ci si è parlati più.
Chiudiamo la puntata tornando al territorio dal quale trasmettiamo, alla nascita ed evoluzione del sistema casario del formaggio Gorgonzola, per le storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni.
Il Gorgonzola, un formaggio di ispirazione. Scritto a quattro mani da Maria Cristina Ricci, laureata in filosofia che si occupa di conservazione dei beni culturali, e Claudio Tartari, laureato in storia medievale con una tesi di economia agraria e studioso del territorio milanese. Pubblicato da Mauro Pagliai, editore in Firenze, nella Corrana I Non Ricettari. 141 pagine, 12 euro. Il libro, che riprende, rivedendolo e aggiornandolo, un'edizione fuori commercio pubblicata nel 2005 dalla provincia di Milano, non intende attribuire primogeniture, ma raccontare, con riferimenti storici precisi, una storia che parte da lontano e come una leggenda arrivata ai nostri giorni. Il libro è suddiviso in due parti principali, una storica ed una che raccoglie citazioni letterarie di scrittori e intellettuali che nell'arco di quasi due secoli citano in vario modo lo stracchino di Gorgonzola, chi per apprezzarne il gusto e chi per sottolinearne la puzza. Nel mezzo un piccolo cameo geografico dedicato a San Lucio, patrono anche dei lattai, santo nella cui iconografia è rappresentato con in mano una forma di cacio e un coltello per affettare il formaggio da distribuire ai poveri. Una storia, quella del Gorgonzola, che viene da lontano, dal XV secolo, in questo periodo infatti che inizia la progressiva occupazione delle pianure fertili e ricche di foraggio da parte delle mandrie portate a svernare dalla montagna alla pianura. Il latte magro che se ne produce da vacche stanche ma abbondante andava lavorato velocemente. Per economia si sovrapponevano due cagliate nella giornata, venendosi a creare intercapedini in cui l'aria favoriva lo sviluppo di muffe naturalmente presenti. Si veniva a formare così quella marezzatura blu-verdastra che ricorda un formaggio con le erbe, chiamata erborinatura, d'erburin, che nel vernacolo meneghino sta a definire il prezzemolo. Un fenomeno, quello della produzione degli stracchini, che riguarda tutto il Ducato di Milano, dal Vercellese al Cremonese, le cui origini vengono vantate sia dalla cittadina della Martesana, che senza dubbio gli ha dato il nome Gorgonzola, che da Novara, dove oggi sono concentrati i maggiori produttori. Una storia non lineare in cui dallo stracchino della transumanza, formaggio povero, poco adatto alla commercializzazione da consumare in fretta e companatico per braccianti e mondine della pianura da accompagnare alla polenta di mais, si arriva allo stracchino di gorgonzola sulle tavole dei milanesi e al gorgonzola DOP del consorzio di tutela, stagionato ed esportato in tutto il mondo. Dalla cittadina di Gorgonzola del nobile Gabrio Serbelloni, nipote di Papa Pio IV e cugino del cardinale Carlo Borromeo, vescovo di Milano e futuro santo, si arriva all'alto novarese dei possedimenti di Borromeo. Da Gorgonzola alla città, lungo il naviglio Martesana prima, e lungo la ferrovia da Melzo alla città. Prima dalla montagna alla pianura, e poi dalla pianura alle grotte di stagionatura in Valsassina. La fortuna poi decolla con l'età napoleonica, conquistando Milano e con una valenza internazionale. Al vittorioso generale Bonaparte, ospitato nel 1796 dal duca Gian Galeazzo Serbelloni nel suo palazzo milanese, venivano serviti tutte le mattine, giunti lungo il naviglio Martesani, i prodotti freschi delle tenute di Gorgonzola, tra cui il profumato stracchino. Nel Novecento diventa poi un prodotto d'esportazione, varcando le Alpi, come prodotto quasi esotico, mentre nella penisola stenta ancora a diffondersi, visto con diffidenza per il suo forte gusto. Nel menù del 14 aprile 1912 del Titanic, alla voce cheese appare anche il gorgonzola. Nel 1937 lo stracchino di gorgonzola era al quarto posto tra i prodotti caseari destinati all'esportazione, approdando alle tavole di Parigi, Londra e attraversando l'Atlantico fino a New York. Nel dopoguerra, per andare incontro al gusto di un numero maggiore di consumatori, alla versione classica e piccante si affianca quella definita dolce e più cremosa. Sembra che Churchill, ghiotto di gorgonzola, avesse raccomandato ai piloti della RAF di evitare di bombardare i luoghi di produzione dell'apprezzato formaggio. Oltre a questa citazione, nella parte iniziale del libro sono raccolti 55 riferimenti letterari che a vario titolo hanno a che fare con il protagonista del libro. Da Gioacchino Rossini, che ringrazia i nobili Busca per gli stracchini ricevuti nel ricordo della loro madre, che fu la prima a fargli gustare i nobili prodotti di gorgonzola. E poi ancora Giuseppe Parini, Stendhal, Alessandro Manzoni, che nei Promessi Sposi manda Renzo Tramaglino all'osteria di gorgonzola. E poi Carlo Emilio Gadda, che ne parla come una specie di roquefort piccante, fetente al punto da far vomitare un azteco. E Gianni Brera, un pane grosso chiamato miccone, una sleppa di gorgonzola, il bottiglione di vino lungo. Per arrivare poi ai contemporanei, Piero Colapricco, un altro massalino, se permettete lo offro io, propose il ladro. Sarebbe il quarto. Va bene, ma fatti portare due tocchi di gorgonzola. E Violardone. Dice che ci dobbiamo abituare a quelle nuove specialità, mortadella, parmigiano, gorgonzola e Luigi De Crescenzo in arte pacifico. Lei, con 50 lire di gorgonzola e due micchette, pranzava e cenava. In chiusura al libro, le note delle fonti storiche e l'elenco delle citazioni letterarie. Il gorgonzola, un formaggio di ispirazione, di Maria Cristina Ricci e Claudio Tartari, pubblicato da Mauro Paglia Editore nella collana I Non Ricettari. 141 pagine, 12 euro. La pubblicazione è sostenuta da Ecomuseo Martesana, che promuove il territorio lungo il naviglio Martesana, anch'esso protagonista delle fortune del formaggio in questione, vie di comunicazione commerciale verso la città.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani. You turned me on, you lit me up, like the sweetest cup I share with you. You lit me on, don't you ever stop, I'm here with you. Now it's all or nothing, cause you said you followed me.
What you gonna do when the flame?